pensieri ed affetti molteplici i miei cari fratelli si affollano nella nostra anima e nel nostro spirito in questi momenti e in questa giornata di principio d'anno, di inizio di un periodo, di una corsa del tempo, del rapido fuggire dei nostri giorni e dell'incalzare di ciò che ci attende alla fine di questa vita. Diremo brevemente un pensiero su questo Vangelo di consolazione. Tutto il Santo Vangelo è la consolazione, ma è il Vangelo della Natività. E oggi è l'ottava della Natività e la consolazione proprio prima e ultima, piena, costante e illuminante. È la scena dei Santi Pastori. Stavano con il loro gregge, questi umili rappresentanti della più umile condizione umana, non diciamo classe, non è un termine buono. Gli uomini sono tutti uguali figli di Dio e portano sul loro volto l'immagine di Dio. I pastori sono i rappresentanti della più umile classe umana e si vivono con le bestiole più umili, che sono le pecorelle, sono andate anch'esse a rendere omaggio al Figlio di Dio, sono in contatto continuo con la natura, con le intemperie, con le fatiche, con quella specie quasi di consapevolezza umile e profonda, diremo terrestre e celeste, perché si vivono in mezzo alle asprezze della terra e guardano il cielo, sempre librato sul loro capo. Perciò furono i primi ammessi all'omaggio al Figlio di Dio. Oh, se ci pensassimo. Ogni volta che vediamo i pastori, qui attorno a Roma girano, anche in questo tempo, quando vediamo questi pastori, in gran parte sono della Sardegna, lo sapete, perché non pensiamo ai pastori di Gesù? A quelli che per primi furono invitati dagli angeli. E allora un po' la nostra superbia si equilibrerebbe. I pastori vengono chiamati a rendere omaggio al Figlio di Dio e sono consapevoli, lo riconoscono, vedono Gesù, vedono la Madonna, vedono San Giuseppe e certamente la Madonna li ha informati, ha detto chi era quel bambino, ha raccontato dell'angelo ed essi i pastori, dopo aver sentito gli angeli cantare in cielo, ha sentito la Madonna parlare degli angeli. Ecco il grande mistero che oggi la Chiesa ci mette sotto gli occhi per la nostra umile e forte considerazione. Cosa ci insegna? Cosa ci insegna questo tratto evangelico? Ci insegna che la nostra santa fede è un mistero nascosto agli umili. La nostra santa fede è un messaggio di amore e di profondo cuore. Solo coloro che hanno un cuore profondo, un'anima profonda, possono qualcosa capire del dono di Dio mediante l'incarnazione del Verbo. Quale mistero, miei buoni cristiani, quale mistero! Forse in questi giorni il Signore ci ha fatto la grazia di capire qualcosa di più degli altri anni. Forse, anche date tante circostanze dolorose di questo anno che è bene che sia finito. Anche date queste circostanze dolorose, forse il Signore ci ha dato la grazia di considerare la grande miseria dell'uomo, l'inutilità di tante istituzioni umane, istituzioni politiche, sociali, culturali, che non fanno altro che illuderci, non fanno altro che lasciarci più vuoti, con un cuore amaro, con un cuore sanguinante di fronte a disastri, a crudeltà. Cose spaventose. E appunto questa nostra civiltà di orgoglio e di tecnica non solo non riesce a fermare, ma essa stessa scatena e fa divampare nel mondo. Ecco quindi l'importanza di questa dolce grazia del Signore che ci ha fatto gustare la dolcezza divina del Natale. Il primo insegnamento quindi è questo ritorno alle fonti, alle sorgenti della luce e del gaudio della nostra fede. La seconda riflessione è la maternità della Madonna. Oggi la Santa Chiesa dedica questa festa alla maternità della Madonna, perché noi troviamo che i pastori trovano Gesù, il bambino, con la sua madre. Maria è la madre del figlio di Dio. Lo sappiamo, noi l'abbiamo imparato dal primo catechismo, che la Madonna è la madre del figlio di Dio, madre di Dio.
Ma che significa?
Cosa significa essere madre? Lo sapete tante di voi, mio buon signore. Essere madre è il punto più alto della vita umana. Chi è chiamato in questa sua missione? È il mistero più profondo. Implica la donazione più completa di un essere che prima costruisce e poi deve appunto aiutare, educare, allevare, riscaldare, guidare, illuminare, proteggere, soffrire, pregare, piangere e esortare. Questa è la madre. Questa è questa creatura straordinaria, unica, alla quale ognuno di noi deve la propria vita. Deve a questa stesso umile creatura. Ma se parliamo della madre di Dio, le proporzioni ormai si rompono, si spezzano nella distanza infinita dell'uomo da Dio, del tempo all'eternità, del finito all'infinito. Di questa vita così spesso misera, tribolata, alla vita indefettibile che è il primo principio di ogni essere dell'universo. Ecco chi è la madre di Dio. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso, eterno consiglio. E questa è la madre di Dio. Quale gioia per noi cattolici, miei cari fedeli, quale gioia avere la devozione della Madonna. Venerare la Madonna, invocare la Madonna, averla nelle nostre stanze, posare su di lei il nostro sguardo, come lo posava il figlio di Dio. La maternità divina di Maria è la garanzia della nostra santa fede e la protezione della nostra santa Chiesa ed è il fondamento della nostra speranza di salvezza. Terzo pensierino. Oggi, questo primo resto dell'anno, il Santo Padre ha risposto che sia la festa della pace mondiale. Possiamo dire di questo nostro padre spirituale che è il Papa, non c'è preoccupazione più viva, più dolorosa, più continua che quella della pace. Si può dire che tutta l'attività del suo pontificato è rivolta proprio a questo scopo, di mettere pace fra gli uomini, di far riconoscere il cuore dei fratelli. Ha fatto apposta il viaggio in Palestina, è andato a Nazareth a venerare il mistero della natività di Cristo e ha parlato alle anime di tutto il mondo. Un giorno diranno chi era questo pontefice, qual era il suo cuore, la sua mente. Di fronte a tante vuote interpretazioni scopriranno una ricchezza spirituale di cui si rammaricheranno di non averla apprezzata quando era vivo. Ringraziamo il Dio che il nostro Santo Padre ci ha richiamato a questo tema della pace, del quale abbiamo detto qualche cosa pochi giorni fa. Ebbene, per questa pace dobbiamo pregare, per questa pace dobbiamo operare, per questa pace dobbiamo soffrire, per questa pace dobbiamo pregare. La prima forza del cristiano è la preghiera. La preghiera è il legame vitale, il legame di volontà e di libertà tra l'uomo e Dio. È il colloquio, non a distanza ma in presenza. È il colloquio della creatura col creatore. Dobbiamo pregare. dovunque, ma soprattutto in questi tempi ardui. Non sappiamo cosa ci riserverà il 1974, anno santo preparatorio. Speriamo molte cose sante, ma chissà quante cose dolore, quanti dolori. Questa è la trama della storia umana, trama di sangue, trama di tenebre, trama di egoismi scatenati, oh povera umanità. Ecco perché dobbiamo pregare per la pace. Ma il cristiano, certo, prega per la pace civica, per la pace politica, per la pace sociale, certo, questa appartiene alla giustizia, appartiene anche al libero consorzio umano, ma è per il cristiano la prima pace, la pace essenziale, la pace di tutte le paci, la sorgente di tutto quell'equilibrio che appunto sta sottometto della pace, è la pace del cuore, la pace dell'anima, la quiete dello spirito. E questa è la pace essenziale. Essere in pace con sé e con Dio, per essere in pace col prossimo. Oh, non dipende da noi, certamente non da noi fare più tempo. Non dipende da noi la pace politica, la pace sociale, la pace sindacale. Magari venissero, non dipendono da noi. Da noi dipende la pace con Dio e con gli uomini. Dipende per quell'equilibrio che solo un cristiano può avere, di accettare la santa volontà di Dio. E che la pace delle paci non è la pace esterna, non è la pace delle nazioni, certo venga questa pace, ma è la pace con Dio, la pace con Dio nostro Salvatore. Chi è in pace con Dio anche nella guerra sente pace, chi è in pace con Dio anche nella malattia sente pace, chi è in pace con Dio anche nell'ingiustizia sente pace. E pace quanta? Pace più luminosa, pace più profonda, perché di crocifissione e accettazione della croce con i figli di Dio. Ci conceda la Madonna, per fare vedere questa pace che non ha confini, che non ha limiti, perché è la pace essenziale, la pace divina dell'infinità di Dio e dell'infinito amore di Dio per tutti.